Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Grazie a te, Cristo.
Mettiamo al centro della nostra preghiera e della nostra venerazione la grande Madre di Dio. Oggi è festa di Maria Madre. Sono passati 8 giorni da Santo Natale. Il Vangelo ha rilevato come proprio 8 giorni dopo la nascita i genitori hanno circonciso il piccolo Gesù e gli hanno dato il nome, quel nome che gli angeli avevano già segnalato. Si chiamerà Gesù. E Gesù, tradotto nella lingua italiana, vuol dire Salvatore. Che bello che ancora molte persone portano questo nome dal loro battesimo, Salvatore. Ed è l'identità con cui Gesù viene presentato a tutti noi. Allora, vorrei dire quasi plasticamente, immaginiamo davvero la Madonna qui in mezzo a noi, con in braccio il suo bambino. E allora il Vangelo diventa molto più chiaro e dice con molta semplicità che i pastori, cioè persone semplici, persone che non avevano titoli particolari, neppure dal punto di vista religioso, erano considerate delle persone, anzi, un po' troppo lontane dalle cose normali della vita civile, erano ritenuti un po' ai margini della società. Bene, proprio loro, perché per tutti è nato il Signore, proprio loro si avviano e i verbi che l'Evangelista Luca usa, andarono, videro, gioirono, poi tornarono e riferirono. Ecco, lo vedete, direi quasi l'atteggiamento di voi che stamattina vi siete alzati, siete venuti alla chiesa, incontriamo insieme il Signore e poi ritorniamo alla nostra vita ordinaria, ma oso dire con una ricchezza totalmente nuova nel cuore, la coscienza di essere figli. Allora qui la seconda lettura ci aiuta molto. Paolo, nello scrivere ai cristiani, nel suo tempo, mette in risalto 2 cose. La prima dice, c'è la storia, c'è la situazione sociale in cui si vive, tutti quanti siamo dentro. All'epoca sua c'era una parola che aiutava a capire un certo tipo di mentalità. Dice, erano tutti sotto la legge. Anche Gesù è nato da una donna sotto la legge. E dire sotto la legge vuol dire essere schiacciati sotto una visione di Dio che non è certo quella che Gesù poi ci ha rivelato. Ma aggiunge Paolo, ma proprio perché Gesù, che era il Verbo eterno di Dio, che viveva col Padre e con lo Spirito Santo, ha deciso di scendere anche lui sotto la legge e di assumere la nostra condizione umana, con questo gesto, noi aggiungiamo, con la sua morte e risurrezione, ci ha riscattati, la parola è proprio di San Paolo, ci ha riscattati, e riscattare a quell'epoca voleva dire comperare uno schiavo e liberarlo. C'erano degli schiavi, erano sotto dei padroni. Bene, riscattarlo voleva dire prendere da quel padrone e dire guarda, pago io per lui e tu me lo liberi. Ecco, noi eravamo gli schiavi e Dio Padre ha mandato il Figlio e il Figlio ci ha comperati a prezzo del suo sangue e ci ha resi liberi. Ma la parola bella per dire che è cambiata la struttura del nostro rapporto con Dio, Paolo dice: finalmente noi possiamo chiamare Dio con il suo nome. E qual è il nome che noi dobbiamo dare a Dio? Paolo dice che è, ve lo dico nel linguaggio che c'è nella parola di Dio, che è il linguaggio dell'epoca, Abba. Abba, se io lo traduco in italiano, vuol dire papparino, papino, il nome con cui i bambini chiamano il loro papà, un termine affettuoso, familiare, un termine di fiducia, un termine d'amore. E purtroppo nella preghiera cristiana, per un falso senso di rispetto, noi diciamo Padre nostro, ma noi dovremmo dire Papà nostro. Noi dobbiamo rivolgerci a Dio con la piena fiducia che Lui ci ama infinitamente al punto tale da mandare suo Figlio, quel Figlio che adesso vediamo nelle braccia di Maria, piccolo, umile, povero, che non incute timore a nessuno. Ecco, se questi santi giorni del Natale ci trasmettessero non la tenerezza per i bambini, che ce l'abbiamo già, viene spontanea, no, la tenerezza nel guardare al volto di Dio, che è veramente un papà per ciascuno di noi. Siamo noi quel bambino nelle braccia di Maria che guarda con fiducia, sorridendo, a questo Dio che ha un volto di papà, un volto che ci ama, un volto che ci salva. Ecco allora il nome di Gesù, Padre, Figlio e Spirito, l'unico Dio, no? Vogliamo dare un nome a Dio? Dobbiamo dire: Dio è colui che ci salva, Dio è colui che ci ama come un papà, Dio è colui che dà senso alla nostra vita. Allora voi capite perché la liturgia inizia, prima lettura, con una solenne benedizione. Dio è in nostro favore, è al nostro fianco per tutto l'anno, ma direi, a parte il cominciare un anno nuovo, che tanto ogni giorno è nuovo, ogni giorno si ricomincia da capo, ecco allora ogni giorno Dio ci benedice. Benedire, dire bene, spezzate questa parola, e quando il sacerdote ci benedice, ecco, è Dio che dice bene della nostra vita. C'è una cosa che fa parte della nostra esistenza. Bene, chiediamo a Dio di benedirla quella cosa. Ho un figlio e io lo benedico in nome di Dio. Prendiamo questa buona abitudine cristiana che nei sacerdoti è molto presente: benedire un oggetto, benedire la corona del rosario, benedire una candela che portiamo a casa. Ma io dico soprattutto benedire le persone, benedire il coniuge che tu stai amando, gli dai un abbraccio, ecco, che quelle due mani che lo stringono siano davvero l'invocazione dello Spirito Santo di Dio che lo possa riempire. Fate una carezza ai vostri bambini, ai vostri nipoti, è una benedizione di Dio che voi state invocando su di loro. Ecco, benedire vuol dire invocare lo Spirito del Signore che ci dia la forza oggi di cominciare l'anno nuovo, domani mattina di cominciare una nuova giornata, ma ogni cosa che facciamo ha bisogno della benedizione di Dio. Allora, aver messo qui al primo giorno dell'anno la Madonna come madre che genera il Figlio ci aiuta a entrare da figli nella relazione con questo papà che ci ama. Allora, voi comprendete perché nel 1968, chi ha i capelli bianchi si ricorda, un anno terribile, un anno di confusione ideologica, di rivoluzioni, Papa Paolo VI allora ha detto: il primo giorno dell'anno, mentre veneriamo Maria come madre, dobbiamo farla diventare il giorno della pace. Vogliamo cominciare davvero un anno bene? Cominciamolo con la pace. Dobbiamo costruirla questa pace, dove la parola pace, ce lo ricorda anche il Papa, non è soltanto la mancanza di una guerra, purtroppo ce ne sono anche oggi di guerre, e tante, ma parlare di pace vuol dire che Io riconosco davvero che Dio è papà per me, la mia vita è nelle sue mani, qualunque cosa capiti. Allora io guardo alle persone che sono attorno a me, dico, ma anche Giuseppe è figlio di questo padre, anche le varie persone che sono qui presenti sono tutte figlie dell'unico padre, allora siamo fratelli, siamo davvero, come dire, in costruzione di una relazione fra di noi che si ispiri a questo Dio che ci ama. E allora il Papa quest'anno ha scelto come tema la fraternità, riscoprire che siamo fratelli gli uni con gli altri. Se io guardo una persona non devo guardarla come un concorrente, tantomeno come un nemico. Poi sappiamo che nella realtà dei fatti, della vita, ci sono persone che compiono anche il male e ci sono anche fratelli che si ammazzano fra di loro. Non per niente il Papa, nel brano che abbiamo letto, ci ha ricordato a due fratelli, Caino e Abele. E davanti a Caino e Abele sappiamo che uno ha ammazzato l'altro. La Bibbia, nella sua prima pagina, mentre ci dice che Dio è padre che crea le sue creature e che queste creature generano dei figli, ci dice anche che c'è la tragica possibilità che la fraternità diventi invece un momento di inimicizia. Allora costruiamo la pace. Questo messaggio è molto bello. Io ho pensato di stamparne le parti più significative e dopo la messa lascio qui sull'altare questi fogli, chi vorrà lo potrà prendere, portare a casa e leggerseli per conto suo, proprio per vedere il messaggio che il Papa ci dona. Ultimo pensiero, molto importante a mio parere, l'atteggiamento di Maria nel Vangelo di oggi. Allora, pensate a questa mamma giovane che ha questo bel bambino e vede succedere intanto l'annuncio dell'angelo che gliel'ha regalato questo figlio, poi vede succedere degli episodi che la lasciano perlomeno pensosa. Pensate a Giuseppe quando vorrebbe abbandonarla perché la vede incinta, ma lui non ha responsabilità di quella situazione. Ma poi pensate al racconto di Luca, a questa presenza angelica che gli fa comprendere che quella tenerissima creatura che lei abbraccia, che lei allatta, non è semplicemente un bel bambino che è nato, è qualcosa che ha un mistero profondo, una ricchezza nuova che neppure Maria riesce ancora a capire. Allora il Vangelo afferma una cosa molto bella: Maria conservava nel suo cuore, meditandole, tutte queste cose, cioè viveva la sua vita interrogandosi qual era il progetto che Dio aveva su quello che gli stava avvenendo. E questo ci riguarda tutti. Succedono delle cose di cui molte volte noi rimaniamo pensosi. Perché è successa quella cosa? Qual è il disegno che Dio ha sulla mia vita, sulla vita delle altre persone? Per farvelo capire, mi riferisco a un episodio che è successo in questa settimana. Una persona ubriaca, per di più con la droga, prende una macchina e investe un'altra macchina. Nell'incidente muore una bella bambina di 8 anni. Penso che l'avete sentito, gli hanno fatto il funerale proprio ieri. E quindi è una tragedia. La domanda viene spontanea: Signore, perché? Perché? Non solo perché il male di quella persona che ha travolto poi con questo gesto di male personale le altre persone fino a farne morire una bambina innocente. E questa bambina, andando a scuola, lo raccontava ieri sera la sua mamma, andando a scuola ha sentito dire che si può fare il trapianto degli organi. Lei l'aveva capito un po' semplicemente, che si poteva dare un pezzo del proprio corpo a un'altra persona per aiutarla a vivere. E aveva detto alla mamma, al papà, mi piacerebbe aiutare un'altra persona a vivere. E allora la mamma, ricordandosi, ha donato gli organi della sua bimba perché potessero diventare vita. E difatti, ieri sera annunciavano che 5 bambini che erano in attesa di trapianto di organi hanno finalmente potuto avere questo aiuto che ha generato la speranza di vivere anche a loro. Allora, vedete, qui nel piccolo c'è un episodio tragico, brutto, che non vorremmo. Il Signore ha saputo tirar fuori anche da questo episodio così brutto la vita di altri 5 bambini. Ma quante altre volte nella nostra vita noi abbiamo vissuto delle giornate con la domanda nel cuore, la domanda che c'è nel cuore di Maria: perché succedono queste cose? Dove mi vuole portare il Signore? Perché Erode vuole uccidere Gesù? Perché devo andare in Egitto come profugo? Perché devo essere anch'io un migrante alla ricerca di una speranza? E quando Gesù si perde a Gerusalemme, la Madonna lo sgrida, no? Vi ricordate? Perché hai fatto questo? Papà e mamma ti cercavano. E Gesù risponde: io devo occuparmi delle cose del Padre mio. E di nuovo il Vangelo dice: e Maria conservava nel cuore questo episodio e si domandava il perché. Ecco, noi dobbiamo imitare Maria, dobbiamo diventare persone che, domandandosi il perché profondo delle cose che ci capitano, ecco, decidiamo di fidarci di Dio, di prendere questa nostra vita che non è nelle nostre mani, è nelle sue mani, e dire: Signore, io di te mi fido, mi affido, ho fede, sento davvero che tu sei un papà e di te mi posso fidare qualunque cosa capiti, persino la mia morte, perché sarà proprio il momento in cui tu, buon papà, aprirai le braccia per accoglierci nell'amore di sempre eterno, e dove tu hai già accolto tante altre persone a cui noi abbiamo voluto bene e che guardiamo con serenità, perché sappiamo che tu, Padre buono, le hai portate a vivere la tua vita di una gioia eterna. Allora accogliamo davvero l'invito del Papa, costruiamo fraternità, accogliamo davvero la presenza di Maria nella nostra vita, prendiamo dalle sue braccia quel bel bambino che è Gesù, abbracciamolo e diciamogli: vivi davvero sempre nel nostro cuore, perché noi possiamo insieme con te dire quella bella preghiera che fra poco nella messa faremo insieme: Padre nostro che sei nei cieli. Ecco, questa è la nostra fede, questo è il modo bello di cominciare il nostro anno, e così io vi faccio questo augurio.